Una sorella ti chiede se puoi spiegare il capitolo 12 dell'Apocalisse, magari le cose più importanti, perché ci sono tante cose lì nel capitolo.
Va bene, te lo dico per sommi capi. Te lo dico per sommi capi,
Was that?
in brief,
Okay, yes.
the main point.
Okay.
Allora, capitolo 12 Apocalisse è un sommario dell'Apocalisse. L'Apocalisse ha diversi sommari e sono esattamente Apocalisse capitolo 6, 12, 14, okay? E anche 17. Sono come dei, ogni tanto l'Apocalisse. Okay, che è diviso in 21 diversi paragrafi, che poi sono 22 capitoli, ma dovevano essere 21, perché 21 e 22 è lo stesso paragrafo. Ogni tanto fa un sommario, va bene? E per darti un'idea generale, perché l'Apocalisse è un libro facilissimo da capire, però se non prendi il bandolo della matassa, se non lo prendi dal punto giusto, non ci capisci niente. È come un codice. Devi schiacciare il tasto giusto. Allora, il libro dell'Apocalisse, capite? Ti assicuro, è il libro più facile di tutti da capire.
Non sembra.
No, non sembra perché è in codice, ma quando tu hai aperto il codice, poi è facilissimo. Allora, capitolo 12, inizia con questo, un dragone con sette teste. Il dragone è il diavolo. Non ti do tutte le scritture perché ci vorrebbe 2 ore, quindi ti dico solo i punti, va bene?
Ok.
Poi se volete studiare tutte le scritture dovete riferirvi alle nostre registrazioni che abbiamo sulla radio, mi pare,
Sì,
se no
abbiamo sulla pagina radio, anche su YouTube, o
anche
scriveteci e io vi mando il link di queste
di
registrazioni.
questa registrazione. Brava, Dio ti benedica Angela, sei un angelo.
Una volte.
Pregate per Angela,
Sì, pregate
la
per me.
dolcissima sorella che
Infatti.
con tutta si è dedicata anima e cuore al Signore.
Adesso sto lavorando sulla mente.
Ha avuto tantissime proposte di matrimonio, vero?
Sì, però ho ricevuto una, la migliore che l'ho accettata. È da parte di Gesù.
E Dio ti
Allora,
benedica.
sono fidanzata.
Mi ricordo una volta, andavamo in Europa, ti sei comprato un anello,
Yeah,
ti ricordi?
sì.
Un anello nuziale. E te lo sei messo, fai vedere, ah, ce l'hai ancora.
Sì, ce l'ho.
E così lei, perché dice che gli uomini mi scocciano sempre, perché voi mi fanno sempre la corte, così voglio trovarmi un anello così che penso che sono sposata. E in effetti lo sei con Gesù. Allora, andiamo al punto. Allora, dicevo, comincio con questo dragone. E chi è il dragone? Il dragone, lo vediamo al verso 9, Apocalisse 12, 9, dice il dragone è il diavolo. Questo dragone ha sette teste. Chi sono le sette teste? Lo vediamo in Apocalisse 17, versi 9, 10 fino al 12, 13 lì. Verso 8 comincia. Comunque, a metà del capitolo 17, scusate, non apro la Bibbia perché sennò ci vuole molto più tempo. Allora, Apocalisse 17, a metà del capitolo, mostra chi sono le sette teste. Sono praticamente, dice, cinque sono cadute, una è, l'altra doveva venire. Quindi se il dragone e il diavolo, le teste cosa sono? Sono i sette imperi mondiali attraverso i quali il diavolo ha dominato e domina il mondo. Va bene? E allora qui questo è il dragone con le sette teste. Questo dragone perseguita una donna. Vediamo questa donna, la vediamo al verso 6 e al verso 14. La donna ha diversi significati. Rappresenta Eva, che in Genesi 3,15 dice metterò, porrò inimicizia tra te e la donna, cioè tra il serpente, il diavolo e la donna, Eva. Va bene? Eva.
Ok, allora qui parla di Genesi in Apocalisse.
Parla anche di Genesi, perché in Genesi 3,15 c'è la guerra, capisci? C'è inimicizia tra la donna Eva e il diavolo. Attenzione che Eva rappresenta la madre della generazione umana, quindi tutta la generazione umana in guerra contro il diavolo. Bene, specialmente la Chiesa. Allora, questa donna però rappresenta anche Maria, la madre di Gesù, che questa è in forma di parabola, c'ha diversi significati. Ne vediamo il verso 5 e 6, che il dragone cerca di mangiare, divorare il bambino appena nasce. E allora, infatti è successo che quando Gesù è nato, il dragone attraverso Erode ha cercato di uccidere Gesù facendo massacro dei bambini in Betlemme. Quindi, secondo il significato, questa donna rappresenta anche Maria. Questa donna rappresenta anche la Chiesa.
E come lo sai?
E in generale, perché lo vedi in Apocalisse 12, il dragone perseguita la donna di mm-hmm. nuovo e perseguita anche quelli che hanno i comandamenti di Gesù Cristo al verso 17.
Ok.
Quindi rappresenta anche la Chiesa.
Parla del tempo della fine.
Sì. Allora,
questo versetto sulla donna parla da Genesi mm-hmm, fino mm-hmm. al fino dei tempi.
Sì, questo versetto comincia da Genesi fino alla fine.
Wow.
E poi parla anche della Chiesa perseguitata per la tribolazione, che sono appunto 1260 giorni, verso 6, mm-hmm. che sono lo stesso periodo di tempo che vediamo verso 14, che dice tre tempi e mezzo, due tempi, un tempo, mm-hmm. metà tempo. Questi sono 3 anni e mezzo, che sono lo stesso periodo, 3 anni e mezzo, 42 mesi, lo stesso che vediamo in Apocalisse 13, 5.
Sì.
42 mesi, il periodo che l'anticristo ha potere sul mondo. Ed ecco che in 1260 giorni di verso 6, i 3 anni e mezzo di verso 14, è la tribolazione che non Eva, non Maria, ok, ma la Chiesa e la donna, che in questo caso diventa anche la sposa di Cristo, è perseguitata.
Allora,
quindi
la
questa,
chiesa,
questa
la chiesa...
donna rappresenta Eva, Maria, la Chiesa e un'altra persona, la sposa di Cristo.
Quando dici Chiesa, cosa significa?
Chiesa, dico tutta la Chiesa salvata mondiale.
Non è una Chiesa religione?
Beh, la religione cristiana, quelli veri però.
Ok, cristiani, però non una religione come un edificio pentecostale?
Assolutamente
di Geova,
no, 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 non è un edificio morto.
Okay.
Sto parlando della Chiesa viva.
Mm-hmm.
E come sappiamo la Chiesa è divisa in 2 categorie, Chiesa sposa di Cristo, vergine con olio. Chiesa non sposa di Cristo, vergine senza olio. Molte chiese dicono che vergine senza olio vanno all'inferno, non è vero. Matteo 25,1 dice il regno dei cieli diviso in 10 vergini.
Non il mondo.
Il regno dei cieli. Non dice il regno dei cieli e dell'inferno è rappresentato 5 vergini con olio, paradiso, cielo, e 5 vergini senza olio, inferno. Non dice così, dice il regno dei cieli, rappresentato 10 vergini, 5 con olio, 5 senza.
Allora sono tutte salvate da Gesù?
Tutte salvate.
Per il sangue di Gesù,
per
però nel
Gesù.
Cielo alcune sono...
sposa
stolte e altre sono sposa che entrano,
esatto,
nella camera nuziale.
Alcune sono stolte, vergini senza olio, fuori dalla camera nuziale,
uh-huh.
e alcune vergini con olio, sagge, dentro la camera nuziale. Matteo
okay.
25.
Allora, quando diciamo cristiani di oggi sono divisi in 2 categorie, sono sì. salvati, vanno
sì.
nel paradiso,
mm-hmm.
però alcuni sono la sposa di Cristo
sì.
che entrano nella camera, altri sono fuori,
esatto,
però nel cielo, in paradiso.
Esatto, noi vediamo il secondo Corinzi 11:1. No, verso 2, anzi, dice io vi voglio presentarvi come una sposa, una vergine casta a Cristo. Quindi i cristiani possono anche non essere casti, possono anche non essere vergini. Una volta è stato un predicatore che mi ha detto, vedi, per questo siamo celibi, perché dobbiamo essere vergini. Invece non è vero niente, perché Abramo, Davide erano sposati, e tutti i più grandi, Pietro, l'apostolo, era sposato.
Mm-hmm. Quindi non è virginità fisica.
È una virginità spirituale, cioè
sì.
non hanno avuto relazione con demoni.
Amen.
Questo vuol dire.
Amen.
Ok, quindi questa donna significa, allora, Eva, Maria, la madre di Gesù, la Chiesa in generale e quella piccola parte della Chiesa che è la sposa di Cristo. Dove vediamo questa differenza? La vediamo Apocalisse verso 14 e verso 17, cioè capitolo 12, verso 14 e verso 17. Allora, in verso 14 vediamo la donna protetta dal diavolo.
Protetta da cosa?
Dal dragone, dal diavolo. Leggi verso 14.
Ok, Apocalisse 12, 14. Ma alla donna furono date le 2 ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo,
okay.
lontana dalla presenza del serpente.
Ok, questo è il serpente del diavolo. 3 tempi e mezzo sono 3 anni e mezzo, lo stesso della tribolazione, 42 mesi.
Allora la donna, che è la sposa,
uh-huh.
è protetta da Dio, protetta in un luogo speciale, preparato per lei,
sì.
è nutrita e il diavolo non può avvicinarsi a lei.
Sì, per questo che molti fratelli adesso, Spirito Santo ha chiamato molti fratelli, che particolarmente i fratelli che sono parte della donna, di spostarsi dall'America, dall'Europa, che fa presto diventerà un inferno, perché arriverà la marca della bestia, e di spostarsi, perché questi fratelli che si spostano vanno verso il luogo che Dio ha preparato per loro. Uh-huh. Dio ha preparato per noi in questo luogo qui, dove siamo adesso, uh-huh. E c'è posto per tutti, qui, là, ovunque. Però ci sono i cristiani che danno più importanza a quello che i falsi insegnanti gli insegnano invece di studiare la Bibbia. Credono a quello che i loro pastori gli dicono invece di credere al pastore Gesù che dice la Bibbia. Qualunque cosa il pastore pentecostale, battista, cattolico, luterano, testimone di Geo o mormone dice, per loro è oro colato, 24 carati. Però la Bibbia non la capiscono. Perché non la capiscono? Non è colpa di Dio, perché loro non la studiano. È più comodo scaldare una panchina e ascoltare una predica. Questi qui non si sposteranno in tempo prima che viene la tribolazione e saranno distrutti. No, il Signore non li può proteggere perché loro non ubbidiscono. Uh-huh. Ubbidiscono ai loro pastori, ma non al Signore. Ubbidiscono alle dottrine di Chiesa, ma non alla Bibbia. E questo lo vediamo al verso 17, se tu lo leggi.
Allora il dragone si infuriò contro la donna.
Si infuriò, capisci? Allora il dragone, il diavolo, si infuriò contro la donna perché non l'ha potuta raggiungere e distruggere, yeah. E si infuriò, e cosa fa?
E andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Allora si infuriò con la donna che non l'ha potuto raggiungere,
e attaccò
perché ha un luogo preparato da Dio per 3 anni e mezzo, che è la lunghezza della tribolazione. E allora si volta dall'altra parte. Stiamo parlando del diavolo a livello mondiale, non stiamo parlando di un dragone, una bestia,
sì,
che va in giro.
Sì, sì.
Si volta dall'altra parte e perseguita tutti quegli altri che mantengono i comandamenti di Cristo, però non sono protetti, non sono nascosti, non mm-hmm. si sono preparati. Questi sono quei cristiani di Matteo 24 che Gesù dice: quando vedete l'abominazione scappate, perché non avrete tempo di andare a casa a prendere una giacca, passaporto, i soldi, il vestiario per l'inverno, i vostri bambini, i vostri figli, vostra moglie, dovete abbandonarli lì perché arriveranno con il marchio della bestia, dovranno prendere il marchio della bestia o morire, voi scappate. Perché? Perché se andate lì morirete anche voi. Questi sono i cristiani che adesso dicono: no, il mio pastore mi ha detto di non preoccuparmi, ma cosa mi interessa a me, cosa dice il tuo pastore, cosa ti interessa a te, cosa dico io? Tu devi andare alla Bibbia, alla parola, a Gesù, al Amen. Vangelo.
Amen.
E se io fossi un falso profeta, cosa fai? Segui me perché io grido? Perché io sono pentecostale o sono cattolico? Perché io ho il diploma attaccato alla parete? E se io mi sbaglio? E se io sono un falso profeta? E lo sarei se non vi manderei alla Bibbia, al Vangelo, a Gesù, alle profezie, ad ascoltare la sua voce? Perché io... Il Signore mi ha detto anni fa: non insegnare niente senza dare una scrittura.
Hmm.
Niente. Io, per grazia di Dio, mi sono studiato di farlo.
Amen.
E da allora il Signore mi benedice, mi protegge.
Amen.
Da falsi profeti, dalle false dottrine, dalle false religioni. E ovunque predico, e tu lo sai meglio di me, sono sempre criticato. Sempre.
Mm.
Sempre. Da qualche pastore, da qualche fariseo, la maggioranza delle pecore però ascoltano.
Sì, sì, sì.
Però sempre c'è qualche criticone, sì o no? Perché?
Sì, però sai che in Europa adesso molti pastori hanno ricevuto il messaggio con un cuore molto aperto.
Ok.
La maggioranza, infatti.
Sì,
sono stati 2 o 3.
Sì,
in
sì.
100 chiese, 2 o 3 sono stati.
Sì, ma criticato nel senso che c'è sempre qualcuno nella congregazione che non è d'accordo.
Sì, okay.
Perché non vado a predicare, io ho predicato in tantissime chiese, ma non andavo mai.
Ma tu gli dici: uscite dalla chiesa, andate nelle strade.
E dico, gli ho detto: questo qua è un edificio morto. Vedete questo parete, la vostra chiesa è morta.
Sì.
Dobbiamo uscire di qua e seguire Gesù come Gesù, come faceva Gesù. E allora mi guardano sbigottiti: ma questo dice sul serio? Io dovrei alzarmi dalla mia panchina? E tu devi alzarti dalla tua panchina. Va bene, però...
Mi ricordo in Perù, dopo che abbiamo predicato in una chiesa, gli è piaciuto molto il messaggio e anche molti sono stati guariti nella chiesa dopo la preghiera. Però dopo i pastori ti hanno invitato a mangiare e prima di mangiare tu hai detto: preghiamo? E vi siete alzati tutti.
Sono diventati bianchi in faccia. Il padrone,
perché tu hai detto...
Io volevo evangelizzare il padrone del ristorante che era un cattolico.
Sì, era cattolico il padrone del ristorante.
E questi qua che mi hanno invitato a mangiare erano evangelici.
Pastori evangelici. E tu hai detto a tutti: preghiamo alla cattolica o alla pentecostale?
E i pastori
e loro,
mi guardavano:
loro zitti.
Cosa?
E tu hai detto: facciamo il segno della croce? E quelli zitti.
Allora ho invitato il padrone del ristorante: prega con noi, perché volevo che ricevesse Gesù.
E poi?
E poi ho fatto il segno della croce.
Wow.
E questi mi guardano come: questo qui è in realtà o questo terrestre? Io prego, cosa mi interessa a me predicare alla cattolica, alla mormona, alla testimone di Geova? Ma io posso andare in un tempio indù e pregare come gli indù per portarli a Gesù Cristo, al Salvatore, al Figlio di Dio, alla croce, al suo sangue.
Amen.
Io vado anche in un tempio, se mi invitano, pieno di statue di animali, un tempio indù col dio serpente, e loro c'hanno anche idoli con le corna lì, che io ero stato in India qualche anno, e vado anche lì e pregherò anche alle indù, però prego a Gesù Cristo, non prego alla mucca.
Allora quando tu predichi sempre devi rompere qualche bottiglie vecchie.
Guarda,
old bottles.
Paolo, quando a volte andava a pregare dicendo: vengo nel nome del Dio sconosciuto. Come sconosciuto? Paolo, alto, abbi un attimo, tu conosci il Dio, no? Gesù Cristo, come Dio sconosciuto? No, Dio sconosciuto. Perché venendo qui ha detto: ho visto che voi, cari ateniesi, siete anche fin troppo religiosi, avete persino una statua al Dio sconosciuto. E vengo nel suo nome, si chiama Gesù Cristo, andiamo avanti.
Allora, quando tu predichi, il scopo è di aiutarli a uscire un po' dalla loro religiosità, dalle loro regole che hanno messo, che li fa distanziarsi dai altri religioni, da altre persone che hanno bisogno di questo messaggio.
Amen.
Invece di aiutare gli altri religiosi, le altre persone di altre chiese, loro stanno facendo critiche.
Si rinchiudono nella loro setta, ed ecco che stiamo annegando nelle sette. Per favore,
allora,
torniamo a Gesù.
Dicendo a questi pastori: facciamo il segno della croce, tu gli hai dato un messaggio che, guarda, possiamo diventare una con gli altri che credono in Gesù, trovare i punti in comune e aiutarci a vicenda.
Amen.
Non criticarli, trovare problemi uni con gli altri.
Non andiamo a cercare la differenza.
Yeah.
Perché guarda, persino in una chiesa, nelle chiese evangeliche, dentro lì ci sono differenze. Non guardare le differenze.
Sì, è vero.
Andate dai amici protestanti, andate dai cattolici, fratelli cattolici, andate dai protestanti, evangelizzate nel nome di Gesù Cristo. Va bene?
Amen. Allora, per concludere su Apocalisse 12, la cosa più importante in questo capitolo è che c'è una differenza tra la donna, che è la sposa di Cristo, che sarà protetta durante la tribolazione, e il resto dei cristiani che non sono ubbidienti, che non si preparano, e il diavolo li attacca.
Esatto, siamo come oggi, dico sempre io, Germania nazista, perfetto parallelo. È come quegli ebrei che alcuni hanno ascoltato lo Spirito di Dio: tagliate la corda, dimenticatevi le gioiellerie ebraiche, le banche ebraiche, i soldi ebraici in Germania, tagliare la corda.
Amen.
Nuvole nere all'orizzonte, sta sorgendo 1933, la cancelleria è stata assegnata a un certo Adolfo Hitler, che contro gli ebrei: uscire dalla Germania.
Amen.
Ok, e allora quindi no, il Dio di Abramo ci proteggerà, il Dio del cielo è capace di proteggerci, non è Dio più potente di Hitler?
Ma
tutti
sì,
nelle
che...
sinagoghe, sì, allora stiamo qui, continuiamo a contare i soldi, continuiamo a sederci a scaldare panchina nelle sinagoghe, sono morti tutti o quasi tutti.
Amen.
A milioni sono morti. Amen. Oggi è lo stesso. Sto dicendo: uscire dall'Occidente, uscire. Nuvole nere stanno arrivando, nuvole musulmane, le orde islamiche sono già arrivate in Europa con la scusa di trovare lavoro. E loro non sanno, ma il diavolo sa che loro saranno usati contro i cristiani, e già hanno cominciato. In Europa è già cominciato ad andare in giro a sparare alle spalle agli ebrei, e i cristiani sono i prossimi. Tu prova a azzardarti a predicare come predico io nelle zone musulmane. Quanto tempo pensi che possa sopravvivere? Non molto. Invece Dio mi ha detto: vai nel luogo che ho preparato per te, infatti sono qui, sono arrivato, e qui posso predicare al 100%. Va bene? Chi si offende, che si offenda. Io vado avanti. Predicare la verità, e beato chi non si sarà offeso a me, dice il Signore.
Amen.